Uomini e profeti. Storie.
Buongiorno a tutti voi da Benedetta Caldarulo, benvenuti all'ascolto di Uomini e Profeti. Stiamo vivendo giorni drammatici, siamo tutti sotto shock per ciò che è accaduto a Parigi nei giorni scorsi con l'attacco terroristico alla redazione di Charlie Hebdo, la morte dei vignettisti che viene assunta in tutto il mondo come la morte di difensori della libertà di espressione e poi ieri ancora con l'uccisione degli attentatori e la morte di altri ostaggi innocenti. Il nostro pensiero non può non andare a questa tragedia che non è solo della Francia ma del mondo intero, così come a quella della Nigeria, dove secondo notizie ancora incerte sulla cifra, ma forse 2000 persone sarebbero state uccise dagli attacchi jihadisti di Boko Haram. E nella puntata di domani, domenica, Gabriella Caramone, con alcuni ospiti, cercherà di fare un po' di luce sulle cause del nuovo terrorismo di matrice islamica che si sta espandendo in varie parti del mondo. Ma oggi noi vogliamo comunque dedicare la nostra puntata di storia ad un altro dramma dell'odio che si è consumato ormai 20 anni fa. Altre furono le radici di quel dramma, ma con una comune base di odio culturale e di intolleranza. Stiamo parlando del genocidio dei Tutsi in Ruanda nel 1994, che si consumò nell'indifferenza dell'Occidente con 1 milione di morti nello spazio di soli 100 giorni. Ripercorreremo la storia di questo genocidio con uno storico dell'Africa, Alessandro Triulzi, che ci aiuterà anche a comprendere cosa è accaduto poi in Ruanda negli anni successivi con una dinamica di riconciliazione. E anche parleremo con Marie-Claire Safari, la fondatrice di un'associazione Onlus per l'aiuto ai sopravvissuti di questo genocidio, e con Angelo Savarese, artista e fotografo italiano, autore di un reportage che è appunto oggetto oggi di una mostra di cui parleremo più avanti. Ma intanto, innanzitutto, vorrei presentarvi il nostro primo ospite, che è Alessandro Triulzi. Buongiorno Alessandro Triulzi.
Buongiorno.
Storico dell'Africa, docente all'Università Orientale di Napoli, che molto ha riflettuto anche su la ricostruzione della memoria dopo la violenza in vari paesi, tra cui l'Africa. Ecco, e comincerei ricordando brevemente i fatti con lei a Triulzi. Come si compì il genocidio dei Tutsi?
Ma dunque, il genocidio si compì abbastanza velocemente, come ha detto già lei, in 100 giorni. Tra l'aprile più o meno il giugno del 1994 nel Ruanda avviene questa uccisione, tra l'altro con forme molto violente, anche simbolicamente, volutamente tali, l'uccisione di popolazioni per la maggior parte di origine Tutsi. Non esclusivamente, bisogna ricordarlo, perché furono anche eliminati i moderati Hutu, che era l'altro grande gruppo etnico maggioritario del paese. E ciò avvenne in un momento di sbando, diciamo, dell'opinione pubblica occidentale e di disattenzione, perché il genocidio non fu riconosciuto se non praticamente a cose avvenute. E lì bisognerebbe riflettere su perché questo avvenne, ma sicuramente ebbe una forte incidenza nel mancato intervento del contingente ONU e soprattutto dell'Occidente. L'America in prima persona era molto esitante dopo il fallimento della missione umanitaria in Somalia, che aveva visto questo elicottero su Mogadiscio e la fine tragica di suoi uomini nella battaglia di Mogadiscio nel 92, e non si sentì di tornare con una grande operazione umanitaria, e per questo fu molto reticente a prendere l'iniziativa, come invece aveva fatto in altre situazioni.
Ecco, ma poi come l'Occidente prese coscienza, se lo ha fatto e in che misura lo ha fatto, delle proprie responsabilità, delle proprie omissioni negli anni successivi?
Ma naturalmente dopo lo ha fatto, e come fa sempre l'Occidente, lo ha fatto male, nel senso che poi dopo questo enorme senso di colpa collettivo che subentrò nelle coscienze, nell'opinione pubblica internazionale, si trasformò in una ondata di aiuti umanitari e di supporti al governo che era appena nato a Kigali, un governo di coalizione naturalmente, capeggiato però da un leader politico Tutsi, Paul Kagame, e il quale ha proceduto al grande dramma di tutte le tragedie del contemporaneo, cioè come tornare a una via di normalità o apparente normalità, come dare giustizia a qualche cosa che è sommamente ingiusto e quindi come dire, come riparare l'irreparabile.
Ecco,
questo è il dramma di fondo, perché sì, in quei tre mesi non solo c'era stato un massacro, ma è stato un massacro, diciamo, collettivo, un massacro in cui la popolazione, soprattutto Hutu, era stata coinvolta, condotta, manipolata, bombardata di notizie su quelli che allora venivano chiamati gli scarafaggi.
Gli scarafaggi Tutsi.
I Tutsi. E i Tutsi andavano uccisi prima che loro uccidessero gli altri, cioè si era innescata questa tremenda uccidio sarai ucciso, che è alla base di tante delle tragedie del contemporaneo. E quindi si arrivò al il governo di Kagame ebbe questo problema davanti agli occhi, la comunità internazionale mise un grande tribunale che operò con fatica, con enorme spesa di soldi fuori dal Ruanda, ad Arusha c'era la Corte Penale Internazionale delle Nazioni Unite, e tutto questo dopo 10 anni ancora non si era fatta giustizia praticamente.
Erano stati emessi pochissimi verdetti,
i mandanti, alcuni mandanti furono presi, ma naturalmente tenga conto che il tribunale era un po' alla Norimberga dell'Africa, questo, quindi sì, tutto avveniva in lingua inglese, il paese non sentiva proprio questo fatto, era una cosa esterna e in qualche misura artificiale. Il governo pensò allora, ma non solo il governo ma la società civile, ci furono dei contatti allora anche con gli esponenti sudafricani, Desmond Tutu e Mandela, che in quello stesso periodo avevano portato avanti la TRC, la Commissione per la Verità e Riconciliazione nel Sudafrica, cioè si poteva forse uscire da quell'impasse tremendo facendo ricorso ad altre strutture di giustizia che non fossero quelle della giustizia retributiva, ma fossero di una giustizia riparativa come
ecco,
loro dicevano.
E queste strutture furono poi i gacaca, cioè i tribunali del prato, ecco.
Sì.
È così che poi è stato iniziato il processo di elaborazione del lutto, forse, della popolazione attraverso la dinamica di questi tribunali. Ci vuole spiegare cos'erano questi tribunali del prato?
Guardi, i tribunali del prato sono una forma tradizionale di ricomposizione, diciamo, dei torti subiti all'interno delle comunità, che sono, come dire, lì in Ruanda si chiamano gacaca, ma in tutte le società africane, cioè ogni società ha un meccanismo di ricomposizione dell'ordine, diciamo, dopo che l'ordine è stato turbato. Si pensò che innestare questo meccanismo tradizionale e, sia pure con difficoltà, fonderlo con alcune strutture della giustizia più tradizionale fosse opportuno, perché a seguito del genocidio si erano riuniti, cioè le prigioni dello Stato ruandese si erano riempite di qualcosa come 125.000, 130.000 cosiddetti genocidaire, che naturalmente presunti tali, che andavano tutti portati sotto processo e che non si arrivava a portare invece ai tribunali. Tenga conto che i giudici, che erano 719 alla vigilia del genocidio, erano circa 250 al termine del genocidio.
Erano stati
quindi non
si
aveva proprio
nelle
prigioni abbastanza spazio per tenere queste persone in prigioni in situazioni civili, e di fatto la pena della prigione era la pena che si avviava, c'era un'altissima mortalità, eccetera. Per tutte queste ragioni si dette vita ai tribunali Gacaca, che erano un modo di distribuire la giustizia all'interno delle comunità, procedere a forme di elezioni di giudici locali. Il paese fu diviso in 11.000 cellule territoriali di giustizia, a ogni cellula furono assegnati 19 giudici più 6 per gli appelli locali, e furono in 10 anni, perché tanto ci è voluto. Questa è un'altra questione, in 10 anni sono stati portati, messi in moto circa 1.200.000 sentenze. Allora, e naturalmente su queste sentenze si potrebbe dire molto, sono stati rilevati anche molte difficoltà,
sì.
È chiaro che i Gacaca hanno soltanto in parte risolto il problema della giustizia dal punto di nostro di vista occidentale.
Però sono stati
una grossa arma, sì. Secondo me, un po' come ha fatto la Commissione Verità e Riconciliazione nel Sudafrica, cioè era stata una cosa pensata a suo modo dai politici e per rispondere a un'ansia di fondo del tessuto sociale, culturale, quasi l'economia morale della nazione, che era stata, a cui era stata inferta una ferita insanabile.
Certo.
E per cui il Prato dava una qualche forma di risposta.
Ecco, farei intervenire adesso la nostra seconda ospite, che è Marie-Claire Safari. Buongiorno Marie-Claire.
Buongiorno Benedetta.
Noi l'abbiamo conosciuta già un anno fa circa, è ruandese di origine, in Italia dal 1994, dove appunto si rifugiò per scampare.
Subito dopo questi disordini, io sono nata in Burundi e poi nel 94 sono venuta qui in Italia, che anche in Burundi c'erano questi disordini etnici. E grazie per questo invito anche oggi. E la mia storia, la mia integrazione qua in Italia è stata facilitata anche col fatto che parlavo anche francese, quindi l'imparare l'italiano, la formazione anche della famiglia, il conoscere, sì, le persone che mi hanno inserito anche nella cultura italiana, l'aver fatto il corso da infermiera come
professione. Ha studiato qui in Italia,
sì,
come infermiera,
sì,
si è sposata,
sì,
qui in Italia con un italiano e i suoi figli sono nati
qui
in
Italia,
e poi a un certo punto ha deciso di lavorare e impegnarsi per la ricostruzione
del paese in Ruanda. Quindi dopo i viaggi che abbiamo fatto e negli anni ci siamo accorti che c'erano queste ferite, queste persone che avevano questo disturbo, soprattutto i sopravvissuti dal genocidio. Quindi ho scelto anche di essere un'ascoltatrice attiva, un'ascoltatrice di mamme, di donne come me, che avevamo lo stesso status, però loro avevano una ferita profonda, e quindi nel scegliere di essere una attiva, quindi mi sono promessa di aiutarli, di sostenerli più che altro, perché eravamo tutte mamme, tutte donne, quindi con la responsabilità che una mamma, una donna che ha all'interno di una famiglia africana, quindi mi sono sentita di dare una mano ai miei coetanei, ai miei compaesani.
Ecco,
e quindi
così
ho
è nata
un'associazione
Onlus che si chiama
Omobiemisa Onlus, quindi in italiano si dice una mamma buona. Ecco da dove insomma il significato del nome.
Ecco, dopo vedremo le attività di questa associazione. Intanto le volevo chiedere, rispetto ai tribunali Gacaca di cui ci parlava Alessandro Triulzi,
sì, sì.
Ecco, lei non era in Ruanda in quegli anni, però quale racconti ha avuto dai suoi familiari? Qual è stata l'esperienza delle persone vicino a lei rispetto a questi tribunali?
Allora, questi tribunali sono stati molto importantissimi, come lo diceva anche il professore, in quanto stare seduti anche già insieme nel Prato era un modo anche per riconciliarsi, proprio era stato questo meccanismo di creare questa riconciliazione, di avvicinamento anche fisicamente, e poi il raccontare, anche se c'erano i sopravvissuti, come mia zia che mi raccontava, lei ha partecipato in tanti
tribunali.
In quanto ha testimoniato, insomma, e ha dato tanta testimonianza in quanto ha visto tante cose crudele, e quindi lei mi raccontava che l'aiutava già anche quando sentono chi ha ammazzato. Lei conosce chi ha ammazzato la sua famiglia, i suoi genitori, i suoi fratelli, tutti quanti, però gli permetteva, era anche una restituzione. E che poi guardare questa persona, che lei sapeva che questa persona era l'unica persona che le ha viste l'ultima volta, quindi anche questo avvicinamento sembra assurdo, però lei mi raccontava che anche quando va lì, vede queste persone che stanno là vicino, sa che sono le persone, anche se li hanno uccisi, però sono loro gli ultimi che li hanno visti.
Hanno
raccolto i loro momenti, la loro paura, la loro ansia, tutto quanto. Loro hanno immagazzinato e l'ultimo respiro soltanto loro. Lei non c'era, era nascosta, non
e
lo
poi
poteva
hanno
vedere.
Hanno aiutato anche al ritrovamento dei corpi.
Dei corpi, che è una cosa molto importante. Questi tribunali Gacciaccia hanno aiutato almeno trovare il corpo, sapere dove sta il corpo, perché la cosa drammatica è che tante persone non si sa ancora dove stanno i corpi, e quindi è questa ferita profonda, sia come donna, come essere umano proprio, sapere dove sta il proprio caro e anche andare a trovarla.
Certo.
E quindi questi tribunali sono stati molto importanti, in quanto anche le persone sapevano almeno dove andare a cercare.
Sì, Alessandro Triulzi, ha sentito l'esperienza vera di vita vera della famiglia di Marie Claire. Ecco, rispetto al Sudafrica, la TRC, un bilancio si può provare a fare di questa esperienza dei Gacciaccia?
Sì, mi sembra molto importante cercare anche di raffrontare queste due esperienze, perché sono due esperienze un po' simboliche dell'Africa e direi non solo dell'Africa contemporanea. Allora, da un lato abbiamo l'esperienza di Desmond Tutu e Nelson Mandela, che per uscire da un imbuto al termine del quale si considerava potesse esserci soltanto la violenza, individuarono proprio nella parola, come ha detto benissimo ora Marie-Claire Safari, e nel racconto e nel parlare, in un raffronto ravvicinato tra perpetratore di violenza e vittima di violenza, una delle strade per uscire dal ciclo del uccidi per non essere ucciso, eccetera. In entrambi i casi è stato molto importante questo riprendere, come dire, uscire dal silenzio, vedere in faccia chi aveva di fatto compiuto il sommo male e catturarne anche quei lacerti di umanità che comunque c'è anche nel perpetratore di violenza, e scavare in questi lacerti di umanità per ricavare una sofferta umanità comune, come dire. Allora, questo mi sembra straordinario, quando Marie-Claire Safari dice che loro in fondo, come la sua zia, ha conosciuto chi ha ucciso i suoi familiari, e però il fatto stesso di poter vedere e trasmettere informazioni sugli ultimi loro momenti ha creato una forma di paradossale ravvicinamento tra queste due persone che non possono che esprimere mondi totalmente separati. Ecco, proprio in questa inspiegabile forma di quello che in Africa si chiama Ubuntu, cioè il riconoscere l'umanità dell'altro, questa straordinaria lezione, diciamo, africana, che è stata alla base della TRC in Sudafrica e che mi sembra sia stata la base dell'esperimento dei Gacciaccia, che ha portato anche a forme molto concrete. Per esempio, il ritrovamento dei corpi è stato un grandissimo modo per molte famiglie per poter fare il funerale,
certo,
per poter procedere alle esequie, per poter piangere su un corpo, per sapere il luogo dove era finito il proprio parente.
Iniziare anche il lavoro del lutto, senza il quale poi la riconciliazione non è possibile. Ecco, tornando a Marie-Claire Safari, volevo entrare un po' nelle attività della vostra Onlus. Dunque, intanto avete messo in piedi un progetto che si chiama Le donne di Butare,
sì.
Del quale ci spiega brevemente, una cooperativa di lavoro.
È una cooperativa sociale che abbiamo creato grazie a un sostegno della Tavola Valdese, è stato il nostro primo progetto in Ruanda, e per dare proprio, per sostenere queste donne sopravvissute, anche per lavorare, per valorizzare, nonostante la ferita, e il loro ruolo, quello che sanno fare, perché nonostante la ferita profonda, nonostante il dolore, però sono capaci anche loro di fare questo, certo. del ruolo come madre, perché è vero che sono state ferite, però hanno continuato, nonostante il dolore, a fare figli e a continuare a cercare di uscire da questo dolore e di avere una vita normale, ecco.
Poi c'è anche un progetto Crescere dopo il trauma, questo si avvale dell'aiuto di un'equipe
di psicologi
italiani,
sì, questo...
per sostenerli, proprio perché appunto molti dei sopravvissuti, poi quasi tutti, hanno sofferto della sindrome post-traumatica.
Sì.
E quindi,
anche questo è stato un regalo, sempre un sostegno della Tavola Valdese, per sostenere proprio psicologicamente, perché il fardone, la ferita è grande, quindi hanno bisogno di essere sostenuti, di essere capiti, perché poi a volte hanno questa sofferenza, questa ferita molto profonda che non si racconta facilmente, ecco, perché non è facile anche ascoltare,
sì,
i loro
sono
racconti,
crisi cicliche anche che si ripetono proprio nei mesi
di commemorazione quindi hanno bisogno delle figure proprio professionali per poter accogliere, ascoltarli e aiutarli a incanalare questa sofferenza e viverci, insomma, conviverci.
Ecco, tutte queste attività poi sono raccontate in una mostra fotografica che è attualmente in corso a Roma, fino a domani al Museo di Roma, in Piazza Sant'Egidio, ma poi si sposterà in una sala della 12ª circoscrizione in Via della Greca, sempre
sì,
a Roma.
Sì.
La mostra si chiama Scatti di Memoria, ed introduco adesso il nostro terzo ospite, Angelo Savarese, artista, pittore e fotografo italiano. Buongiorno, Savarese.
Buongiorno a tutti.
Che è l'autore delle fotografie che sono in mostra. Ecco, da lei vorrei sapere, lei dunque è un volontario della Onlus, una buona mamma, ed è andato dunque in Ruanda con Marie Claire Safari in novembre, periodo in cui poi ha scattato le sue foto. Ecco, che percezione ha avuto di questo paese, lei che non c'era mai stato, no? Delle persone che ha incontrato, che ha fotografato?
Il mio intervento è prettamente tecnico, nel senso che con l'utilizzo appunto di un mezzo come la fotografia ho cercato di veicolare, diciamo, di trasmettere quelle emozioni che io ho provato sul posto nel momento in cui scattavo queste fotografie, che poi sono in corso attualmente sono, come diceva prima, al Museo di Roma in Trastevere. Una mostra che tra l'altro ha visto un percorso abbastanza lungo, perché ha iniziato a ottobre e terminerà appunto domani con l'ultima giornata. Dicevo, il mezzo fotografico è comunque un mezzo che permette di raccontare, di fermare, di testimoniare quello che in quel momento sta accadendo. Quello che ho vissuto io personalmente è letto dalle stesse fotografie, da quell'emozione che si prova nel momento in cui si scatta una fotografia e si guarda negli occhi i bambini, o piuttosto le donne.
Ecco, partiamo da una fotografia che colpisce particolarmente, l'unica sezione a colori della
sì.
mostra, sono le donne della cooperativa,
Amador, esatto.
Che sono tutte sedute insieme e fotografate tutte insieme. Queste sono donne Hutu e Tutsi che lavorano insieme. Ecco, che cosa ha percepito dal gruppo di queste donne? Lei, per esempio, percepiva la differenza tra quelle che erano state le vittime e quelle che venivano dalle famiglie dei carnefici, tra queste donne, o sentiva una vera unione, condivisione nella sofferenza?
No, sicuramente quest'ultima, una condivisione, una voglia di ripartenza, di ricrescita e di continuità. Queste sono donne all'epoca ragazze, poco più che adolescenti, che improvvisamente sono dovute necessariamente diventare immediatamente donne per aver subito e per essere state oltraggiate. Sicuramente sì, continuità, sofferenza, ma la sofferenza la si nota un po' in tutta la popolazione.
Ce la descrive una di queste foto, perché possiamo un po' visualizzarla, per esempio quella in cui sono sedute tutte insieme.
Adesso noi stiamo sfogliando il catalogo. Sì, c'è questo scatto di queste donne sedute in una classe che ha ospitato questo nostro incontro con queste signore. Ci sono sguardi, quella in basso subito a questa che dicevamo adesso, di uno sguardo perso nel vuoto e di un bambino, quindi delle donne distratte verso una profondità del bambino che in quel momento sta guardando me, sta guardando la mia fotografia e i miei occhi. Ecco, questa è la continuità, il futuro che è negli sguardi dei bambini.
Bene, Alessandro Triulzi, vorrei ancora chiederle, le donne appunto di cui stiamo parlando sono state forse le vittime più violate nella loro dignità dal genocidio, no? Ci furono stupri etnici, ci fu una vasta contaminazione di AIDS attraverso queste violenze, ecco, le donne che hanno poi partecipato in modo attivo al processo di riconciliazione attraverso i tribunali Gacaca, ecco, vogliamo parlare un po' del ruolo di queste donne.
Sì, guardi, non c'è dubbio che le donne sono state il target principale dei genocider, perché le donne sono il tratto ponte di ogni cultura, in ogni società, e le donne hanno questa capacità di trasmettere la vita, quindi le donne andavano offese, le donne andavano non soltanto brutalizzate, violentate, uccise, smembrate, ma bisognava che questo lo facessero i loro congiunti. E questo è stato perché non potesse mai più esserci una possibilità di contatto normale tra persone che appartenevano a due gruppi differenti come quelli. Quindi il vulnus, la ferita inferta alla società ruandese è stata enorme, tremenda, ed è, mi ha fatto molto piacere sentire le parole di Marie-Claire Safari, perché io sono convinto che dalle donne e solo da loro in qualche modo può ripartire una riconciliazione all'interno del paese, e per la loro capacità di ascolto e per la loro capacità di nuovo di trasmettere un futuro che è un futuro fatto di stare insieme, perché questo poter sedere insieme, che è stata l'esperienza del Prato, questo lavorare insieme, Hutu e Tutsi, chi vede quella fotografia oggi, e incoraggio gli ascoltatori a andare alla mostra, chi vede quella fotografia oggi in realtà non riconosce le donne, esatto. Hutu dalle donne Tutsi, perché sono irriconoscibili, perché è una finzione del nostro immaginario. L'etnicità è stata costruita da centinaia di anni prima, dalla presenza coloniale, dalle scelte fatte prima dai tedeschi, poi dai belgi e poi mantenute nell'indipendenza, ma sono forme, diciamo, molto costruite e manipolate. E le donne hanno questa capacità, e io sono molto d'accordo che, a prescindere dalla situazione difficilissima che ancora oggi rappresenta...
Sì, poi vedremo le difficoltà che ci sono,
sì,
ancora oggi.
Le donne sono... E c'è un'altra fotografia molto bella, è questa marcia che ho visto, ora non mi ricordo più, c'è la giornata della solidarietà, solidarietà, e sì, poi la giornata dell'handicap. Ecco, vedere questi gruppi di persone che camminano verso il futuro, ognuno con un arto in meno, con qualche forma di handicap, è l'immagine proprio di questa comunità di sofferenza che vuole uscire in tutti i modi, e mi fa piacere che le donne siano capaci, come in altri contesti, di essere nello stesso momento l'oggetto principale di violenza, e loro stesse poi che diventano i soggetti principali della riconciliazione.
Ecco, Marie Claire Safari, le donne oggi in Ruanda sono anche uscite dal loro isolamento. Per esempio, su 80 parlamentari ci sono 52 donne adesso, quindi non si può più prendere decisioni in Parlamento senza le donne. Rappresentano davvero una forza emergente.
Questa
le donne.
È una fierezza del Ruanda, certo, in quanto gli hanno dato veramente questo ruolo molto importante per valorizzarle proprio dopo questa sofferenza e per valorizzare soprattutto le capacità, perché sono donne che anche loro hanno studiato, che adesso stanno facendo il loro lavoro attraverso le loro conoscenze, i loro studi. Non sono posti che sono state date così perché sono certo donne, però è che anche loro hanno queste capacità decisionali. Quindi fa piacere anche quando si va in Ruanda, trovi manager donne, e a me fa molto piacere veramente, perché mi rendo conto che hanno aiutato, stanno aiutando proprio il sollevamento, no, del paese. Non è soltanto perché donna, perché proprio hanno le capacità.
Certo, ascoltiamo allora la musica di una donna del Ruanda, una cantante che le è cara,
Marie-Claire Safari. Irebga, e fa queste belle canzoni che parlano del Ruanda, e fa molto piacere perché a volte racconta questo paese delle mille colline, delle evoluzioni anche che ci sono state, di queste sofferenze, anche il fatto che coccola proprio con la sua voce le persone. Ecco
ascoltiamo Cecil Karebka. Marie-Claire Savary, un altro progetto della vostra Onlus è quello delle galline ovaiole. Ecco, sì, ce lo vuole raccontare?
Allora, il progetto delle galline ovaiole è nato proprio mentre stavamo in Ruanda con Angelo e con Nicoletta.
Nicoletta Putignano, un'altra volontaria della Onlus.
Grazie a lei ho conosciuto Angelo, e anche lei ha abbracciato veramente la nostra causa come OM, con anche i nostri progetti, e lei ci ha sostenuto proprio dall'inizio di tutti i progetti.
Bene, dunque, le galline?
Allora, sono nate, insomma, questo gruppo di donne hanno saputo della cooperativa Battore e ci hanno chiesto di sostenerli, e mentre durante l'incontro abbiamo chiesto che cosa volevano fare, quindi loro ci hanno proposto di fare questo allevamento di galline ovaiole, e adesso abbiamo cominciato a costruire proprio e i recinti dove verranno messi, grazie al sostegno proprio dei lavoratori della Roma Multiservizi, grazie a Nicoletta che dopo il viaggio ha fatto proprio vedere i lavori che si stavano facendo, che vogliamo fare per sostenere queste donne, per proprio la ripresa sia anche a livello sociale, per sostenerli, per uscire proprio anche dalla solitudine, perché il posto dove abitano in un posto al sud del Ruanda, vicino al Burundi, quindi era in questo posto isolato, quindi anche questo progetto li aiutava proprio a non sentirsi soli, ecco.
Ecco, Triulzi, volevo farle un'altra domanda. C'è un rischio, come denuncia Yolande Mukagasana, c'è un rischio di negazionismo occidentale di questo genocidio? Cioè, voglio dire, la riconciliazione può cominciare veramente e compiersi solo se si compie prima la giustizia? Come mai c'è stato questo fallimento della giustizia penale internazionale nel caso del Ruanda?
Ma la situazione obiettivamente era molto, molto difficile, complicata. tenga conto che questa, i primi anni 90 è un periodo nella storia del continente molto complesso, in cui cadono alcune grandi dittature, Siad Barre in Somalia, Mengistu in Etiopia, vanno al potere alcuni fronti di guerriglia, quello tigrino a Addis Abeba, quello di Afewerki ad Asmara e quello di Kagame a Kigali, e va al potere la ANC in Sudafrica. E il mondo ha visto appena, insomma si esce appena allora dalla guerra fredda, sono i primi anni dopo la fine della guerra fredda, l'Europa stessa è in grandissima convulsione, la Jugoslavia che si disfà perde pezzi e questi pezzi si rivoltano uno contro l'altro con eccidi di nuovo e violazioni umanitarie impressionanti. Le Nazioni Unite hanno fatto un primo esperimento proprio sulla Jugoslavia, una corte internazionale per i delitti in Jugoslavia, e all'Aia, facendo questa scelta perché non era possibile tenere, si riteneva, nel posto stesso, occorreva mantenere una distanza affinché il fair trial potesse essere mantenuto, cioè il processo equo potesse essere mantenuto. La stessa scelta è stata fatta a distanza di 2 anni nel caso del Ruanda. Sono scelte molto, molto azzardate queste, perché nell'uno e nell'altro caso hanno un po' isolato il processo di giustizia da quello che sono i flussi normali di quotidiana vita, ma anche di assorbimento di questo PTS, cioè Post Traumatic Stress,
la sindrome di cui parlavamo, sì,
di cui parlavamo prima, che è a livello collettivo, sì, è di un'intera nazione. E allora aver scelto questo modello è stato, credo, un modo che rispondeva, diciamo, un modo molto un po' tradizionale, un po' alla Norimberga, portare in giudizio i grandi colpevoli e dargli una punizione esemplare. Ma per un paese come Ruanda, in cui un decimo della popolazione viene sterminato, e dall'altra parte della popolazione, e questa popolazione, quelli che sopravvivono, debbono continuare a vivere uno accanto all'altro, a sedersi uno accanto all'altro, a mangiare uno accanto all'altro, a fare figli uno con l'altro, è chiaro che questo meccanismo esterno non poteva rispondere.
Non può bastare.
No,
certo,
non può bastare. Come anche però non possono bastare in realtà nemmeno i tribunali Gacaca. Cioè, noi ci dobbiamo rendere conto che di fronte a queste grandi ferite dell'umanità che vengono continuamente inferte, si pensi al milione di siriani che stanno scappando in fuga dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iraq, il mondo ha oggi più rifugiati di quanti ne abbia causato la Seconda Guerra Mondiale, cioè, oggi occorre veramente riflettere su come tornare a una ricomposizione un po' degli equilibri interni. Ora, nel caso del Ruanda, la soluzione scelta dalle Nazioni Unite allora fu una soluzione impeccabile dal punto di vista del diritto internazionale, ma fu una soluzione che non rendeva giustizia e non teneva conto della realtà del paese.
Della realtà del paese.
Questa realtà del paese, a distanza di 20 anni, secondo me, ed è forse il significato profondo di quello che stiamo ascoltando anche da parte di Savarese e di
Marie-Claire Safari, sì,
è proprio che il processo di riconciliazione è un processo lungo,
sì,
è un processo lento, è un processo di lento assorbimento e di ritorno a una ricomposizione dell'una economia morale della nazione, del paese, che deve essere condiviso. E deve essere condiviso alla base, non da strutture formali, e quindi in tanti, come dice, piccole attività che proliferano sul territorio, e non da un giorno della memoria come facciamo noi ogni anno, in cui ci ricordiamo l'Olocausto, per esempio.
Ecco,
no?
Tra l'altro ci avviciniamo alla giornata,
ecco,
della
appunto,
memoria.
Avvicinandoci al 27 gennaio, va benissimo in un giorno ricordare, ma occorrono attività tutti i giorni.
Quotidiane, sì,
quotidiane.
Certo, certo.
Questo è il grande insegnamento che secondo me viene da un'attività come quelle della cosiddetta mamma buona, di cui abbiamo parlato stamani.
Certo. Angelo Savarese, torniamo alle fotografie. Ecco, i bambini, la ricostruzione forse parte proprio da questo, no? Questi bambini fotografati da lei che sono nati dopo il genocidio, sì. Eppure sembra che nei loro sguardi se ne conservi una dolorosa memoria. Ecco, che percezione ha avuto di quei bambini? Se ne ricorda in particolare uno, si ricorda una storia con cui è venuto in contatto?
Sì, intanto se permettete volevo fare un passo indietro sulla fotografia che aveva menzionato prima il professor Trilussa, appunto sulla marcia, sulla
Trilussi.
Mi perdoni.
Sono felice di questo abbinamento.
Esatto, sì. Appunto sullo scatto della marcia della sì. disabilità, che essere disabile per loro non è visto come un handicap, e questo dovrebbe far riflettere, come dovrebbe far riflettere anche la giornata della solidarità,
che poi è istituita dal governo ogni,
esatto,
sabato, ogni ultimo sabato del mese.
Anche quello è un momento, noi siamo stati testimoni, quelle fotografie poi lo raccontano, dove la popolazione tutta si riunisce per aiutare e sostenere chi ha una difficoltà, e quindi ognuno di essi si concede, si dà e concede, dà il proprio tempo per permettere e aiutare una persona e sostenerla in
sì.
questo. Mi dicevo appunto dei sguardi dei
sì.
bambini, l'ho detto prima, lo sguardo rivolto verso il futuro, ovviamente sempre con il sostegno della mamma accanto, per chi ha la fortuna di avere una mamma. Questi sono bambini che hanno sicuramente una sofferenza che emerge dai propri occhi e dai propri sguardi.
Ecco, Marie-Claire Safarin, un'ultima domanda, abbiamo pochissimo tempo. I suoi bambini sono nati in Italia, cresciuti in Italia, come trasmettere loro la memoria di quello che è accaduto senza incitarli all'odio, alla vendetta, ma senza omissioni?
Allora, noi per portarli in Ruanda, farli conoscere la realtà ruandese, altri bambini come loro, però che non hanno avuto la fortuna come loro, quindi cerchiamo di costruirli, proprio di farli vedere che sono anche loro ruandesi, che dove sono nata io, dove vive mia mamma, quindi la vita di tutti i giorni, così anche loro si sentono che possono essere anche testimoni anche loro di quello che è successo, e raccontandolo anche ai compagni di scuola. Infatti ci sono anche alcune scuole che sono andati a vedere
questa mostra.
Sì. E quindi hanno testimoniato anche questo fatto, che hanno sentito questo racconto che uno dei miei bambini aveva raccontato dai miei racconti, e quello che hanno visto. Ecco, cerchiamo sempre di farli crescere per...
I bambini spiegavano ai compagni di classe.
Sì. Soprattutto con l'amore, con l'accettazione del compagno, del prossimo, soprattutto chi soffre, e all'accogliere proprio il prossimo, sia un compagno di classe, un amico di parco, perché soltanto con amore si riesce soltanto a comunicare, anche ad avvicinare ogni persona, indipendentemente dalla razza o dalla provenienza. Ecco.
Bene, Marie-Claire Safarin, io la ringrazio molto per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Così come ringrazio Angelo Savarese,
grazie,
e anche molte grazie a Alessandro Triulzi, collegamento
grazie.
Telefonico, grazie per essere stato con noi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, la nostra trasmissione si avvia alla chiusura. Io vi ricordo il nostro sito web uominiprofeti.rai.it. Ringrazio Ornella Bellucci, il tecnico del suono di oggi era Fiore Liborio. Domani mattina Gabriella Caramore rifletterà sulle cause del terrorismo di radice islamica, alle 9:30 per le questioni di Uomini e Profeti. Paola Tagliolini, curatrice del programma. Irene Santori al microfono la settimana prossima. Cristiana Munzi per la consulenza musicale. Un saluto a voi tutti, una buona giornata da Benedetta Caldarulo.